Allora, buongiorno a tutti. Sì, questo tema, potere e poteri, è un tema che è uscito nel corso del seminario in modo trasversale rispetto a molti problemi e quindi abbiamo deciso di prenderlo, ma abbiamo deciso di prenderlo anche per un altro motivo che, come al solito, è molto personale, legato a me. Ed è che io personalmente sto scrivendo una cosa su questo e sto molto riflettendo, e quindi ho detto ok, tra i vari temi possibili per me sarebbe più semplice affrontare questo tema, perché insomma c'ho materiale, riflessioni, idee. E poi ci siamo accorti, dopo aver deciso sì va bene così, che questo tema ovviamente lo avevamo già trattato e da cui anche è già uscito un libro, Questioni di potere, nel 2003-2004, cioè 20 anni fa. Per cui, insomma, forse si può da una parte ricapitalizzare quelle cose, magari andarle anche a riprendere, però anche andare avanti, forse approfondire il nostro confronto con la parola rispetto a quei temi. Se avete visto, sicuramente, perché vi è stato mandato il programma, comunque qui c'è stampato, questa volta ho messo una poesia della Szymborska in apertura del tema, che vorrei leggere un attimo con voi, perché forse se uno la legge dice cosa c'entra, e invece magari vorrei spiegarvi perché l'ho scelta, ma anche perché sempre più importante trovo entrare nei temi non solo concettualmente, sicuramente anche concettualmente, ma anche un po' attraverso simboli, associazioni un po' più libere, il modo in cui ciascuno di noi viene chiamato in gioco da linguaggi diversi, creare un'atmosfera in cui poi la riflessione più concettuale, più verbalizzata, ci accompagna. Questa poesia dice così: ogni caso poteva accadere, doveva accadere, è accaduto prima, dopo, più vicino, più lontano, è accaduto non a te, ti sei salvato perché eri il primo, ti sei salvato perché eri l'ultimo, perché da solo, perché la gente, perché a sinistra, perché a destra, perché la pioggia, perché un'ombra, perché splendeva il sole. Per fortuna là c'era un bosco, per fortuna non c'erano alberi, per fortuna una rotaia, un gancio, una trave, un freno, un telaio, una curva, un millimetro, un secondo. Per fortuna sull'acqua galleggiava un rasoio, in seguito a, poiché, eppure, malgrado, che sarebbe accaduto se una mano, una gamba, a un passo, a un pelo da una coincidenza? Dunque ci sei, dritto dall'animo ancora socchiuso? La rete aveva solo un buco e tu proprio lì? Non c'è fine al mio stupore e al mio tacerlo. Ascolta come mi batte forte il tuo cuore. Sembra l'ho letta contrariamente ad altre volte, e vorrei spiegarvi perché l'ho scelta, perché sembra una poesia totalmente contraria al tema del potere. Sembra un inno al caso, no? Alla casualità, al fatto che non dipende da noi, non c'è responsabilità, che le cose accadono comunque, no? Invece, almeno per me, come spesso mi succede con i testi della Szymborska, lei ha una grande capacità di mettere insieme delle cose diverse, no? Di fare una poesia sul caso che in realtà poi nelle ultime 3 righe gira tutto il senso della poesia, no? Ti rendi conto che vuol dire un'altra cosa, no? Non c'è fine al mio stupore, al mio tacerlo. Ascolta come mi batte forte il tuo cuore. In queste 3 righe si dice: ok, apparentemente tutto è un caso. In realtà non è un caso, è che siamo vulnerabili, e nella relazione mi batte forte il tuo cuore, nella relazione con l'altro talmente profonda che è il tuo cuore che batte in me, cioè in una relazione di una qualità infinita, e nello stupore taciuto scopriamo che questa vulnerabilità è il grande potere, no? È la grande possibilità. È buffo perché in italiano esattamente noi usiamo possibilità in questo duplice senso, no? Possibilità come potere, capacità di essere in grado di avere la possibilità di, ma anche in senso statistico, c'è cioè una possibilità su 1 milione, no? Cioè, la parola possibilità, che sta al centro del nostro titolo, no? Potere, poteri, forza, possibilità e gentilezza, ha in sé questa ambivalenza, no? Il potere è strettamente collegato alla vulnerabilità, non alla forza. E mi sembra che questo sarà un tema che ci accompagnerà, quindi lo annuncio solo attraverso questa poesia, ma ve lo offro, no? Il caso è per gli umani l'esperienza più forte di vulnerabilità, no? Perché hai proprio la sensazione di, ok, non dipende da me, non ci posso fare niente, né pro né contro, no? Per fortuna, eppure, forse, perché a destra, perché a sinistra, perché eri il primo, perché eri l'ultimo, ma non lo sapevi prima, no? Se conveniva essere il primo o l'ultimo. La vulnerabilità è tutto ciò che noi, su cui noi apparentemente non abbiamo potere alcuno, no? Eppure in questa vulnerabilità c'è la forza infinita di un potere sano. Dico questo, e ho scelto questa poesia perché questo in qualche modo è il tema centrale di tutto questo percorso, no? Quindi lo annuncio fin dall'inizio, no? Il grande potere, colui a cui è stato dato ogni potere, è colui che muore in croce. L'abbiamo detto 1 milione di volte, ma forse non ci abbiamo mai pensato così, no? La grande vulnerabilità del Dio che si rende vulnerabile facendosi uomo e che si rende vulnerabile 2 volte morendo invece di uccidere i colpevoli, è il potere, colui a cui è stato dato ogni potere, sulla terra, sottoterra, nei cieli, sulla terra, sottoterra. E questo è, come dire, il senso profondo di un potere generativo, di un potere non tossico. Allora, questo per dire un po' l'atmosfera, magari appunto sicuramente il programma è sul sito, c'è anche la poesia, si può rileggerla, si può lasciarsela girare un po', insomma, pensarci un po' e così via. Perché mi sembra che questa sarebbe l'atmosfera in cui vorrei fare questa riflessione. E dunque, in questo primo passo vorrei ricominciare da dove eravamo arrivati 20 anni fa, cioè dall'ultimo brano che abbiamo letto 20 anni fa, che era il capitolo 5 di Apocalisse. 20 anni fa abbiamo fatto un percorso, come dire, una specie di ABC delle questioni del potere, una descrizione. Prima, come al solito, esaminandone un po' le dimensioni più umane attraverso i 3 episodi della vita di Mosè, no? Il suo nascere da privilegiato, da salvato, figlio del caso, messo sull'acqua e tratto dall'acqua dalla figlia del faraone, poteva la corrente portarlo in un altro luogo, poteva la cesta non galleggiare, potevano succedere 1000 cose, no? C'è un'ambiguità all'origine di ogni potere. E poi la complessità e la decisione quando Mosè sente la propria potenza, ma senza la propria vulnerabilità, e quindi decide di uccidere l'egiziano, no? L'altro episodio famoso in cui fa giustizia, no? Ha ragione. perché dimentica la vulnerabilità e sente solo il proprio potere, e gli israeliti si ribellano contro di lui. E poi il terzo passo, di quando Dio gli dice: porta fuori da qui il tuo popolo, e lui dice: sì, vabbè, ma io chi sono, no? Come faccio? Che faccio? Vado al faraone e gli dico: ehi, coso, lascia andare via gli schiavi, cioè che devo fare? E allora il Signore gli affida il segno, no, del bastone che si tramuta in serpente, no? Il potere come logica di segni, esattamente nel rapporto tra vulnerabilità, chi sono io per fare questo, e capacità di farlo, di cambiare la storia, responsabilità di farlo, no? La logica che sta in mezzo è una logica, noi diremmo, sacramentale, cioè del segno, che sta dalla parte dei segni, con tutto ciò che questo significa. E poi avevamo, dunque, da lì, da questa descrizione più fenomenologica, avevamo percorso tre testi neotestamentari: quello di Gesù che maledice il fico che non dà frutti fuori stagione, e che quando ripassano il fico è seccato, gli apostoli gli dicono: mazza, è proprio seccato, tu l'hai maledetto, lui è seccato. E lui dice: se aveste fede quanto un granello di senape, direste a questo fico: spostati, lui si sposterebbe, no? Quindi la relazione tra la vulnerabilità e la fede, se volete. Poi l'episodio del paralitico, della guarigione del paralitico, in cui Gesù dice, quando gli portano il paralitico, dice: ti sono perdonati i tuoi peccati, e tutti rimangono lì come degli scemi, perché l'avevano portato perché lo guarisse, no? E dice: vabbè, bravi tutti a dire ti sono perdonati i tuoi peccati. E i farisei dicono: ma chi credi di essere per avere il potere di perdonare i peccati se manco lo guarisci, no? E allora Gesù dice: perché sappiate che ho il potere di perdonare i peccati, io ti dico alzati, eccetera, no? E lo guarisce. E il penultimo testo, quello della lettera agli ebrei, no? In cui si spiega la connessione tra questo, no? Gesù che muore, che è morto per questo, no? Per riconnettere, se volete, vulnerabilità e potere. E in ultimo, appunto, la verità del potere in questo testo di Apocalisse. Questo era solo per fare una specie di riassunto della puntata precedente di 20 anni fa, che però anche qui si trova tutta sul sito, volendo si può riprendere in mano, eccetera. E mi piacerebbe, appunto, ho scelto di ricominciare da qui, cioè di ricominciare da dove eravamo arrivati, per un verso perché quelle cose che ci siamo dette rimangono vere, sono un po', appunto, l'ABC, no? Gli elementi, i mattoncini Lego base della piattaforma, i mattoncini quelli rettangolari che servono per fare le prime mura, no? E forse oggi possiamo, dopo tanti anni di frequentazione della parola, di cercare di entrare un po' di più in questa ambiguità, in questa relazione, no? E quindi rileggerei esattamente quel testo di Apocalisse. Lo leggo, capitolo 5, dal versetto 1 al 14, dice così: e vidi nella mano destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto sul lato interno e su quello esterno, sigillato con 7 sigilli. Vidi un angelo forte che proclamava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e di scioglierne i sigilli? Ma nessuno, né in cielo né in terra né sottoterra, era in grado di aprire il libro e di guardarlo. Io piangevo molto, perché non fu trovato nessuno degno di aprire il libro e di guardarlo. Uno degli anziani mi disse: non piangere. Ha vinto il leone della tribù di Giuda, il germoglio di Davide, e aprirà il libro e i suoi 7 sigilli. Poi vidi, in mezzo al trono, circondato dai 4 esseri viventi e dagli anziani, un agnello in piedi come immolato. Aveva 7 corna e 7 occhi, i quali sono i 7 spiriti di Dio mandati su tutta la terra. Giunse l'agnello come immolato, giunse e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. E quando l'ebbe preso, i quattro esseri viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra e coppe d'oro colme di profumi, che sono le preghiere dei santi, e cantavano un canto nuovo. Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e hai fatto di loro, per il nostro Dio, un regno di sacerdoti, e regneranno sopra la terra. E vidi e udì voci di molti angeli attorno al trono e agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di migliaia, e dicevano a gran voce: l'agnello che è stato immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione. Tutte le creature nel cielo e sulla terra, sottoterra e nel mare, e tutti gli esseri che vi si trovavano, udì che dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello, lode, onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli. E i quattro esseri viventi dicevano: Amen. E gli anziani si prostrarono in adorazione. Come al solito, le scene dell'Apocalisse hanno questo dono di essere mirabolanti, un po' televisive, ma anche di sconcertarci, perché poi magari uno, mentre l'ascolta, dice: le coppe, che saranno? Aveva sette corna, sette spiriti, che vorrà dire? Allora, ricordo i due criteri che ci diamo sempre leggendo l'Apocalisse. Il primo è: l'Apocalisse funziona come un film, non come un libro. Non è che ogni cosa vuol dire una cosa. Tutto fa scena, ma non è che una cosa vuol dire un'altra cosa. Non è un dizionario, ma tutto fa scena, come in un film. Quando sentite la musica molto tesa, la porta che scricchiola, l'immagine è tutta buia, uno dice: arriva l'assassino, adesso succede qualcosa, perché riconosciamo che non è che uno dice cosa vuol dire la porta che scricchiola. La porta che scricchiola non vuol dire niente, può anche essere resa in un altro modo, in un altro film, ma fa sì che tu faccia l'esperienza della paura, dell'attesa, del dire cosa sta per succedere. Allora, l'Apocalisse funziona così: non è che ogni cosa vuol dire qualcosa, ma di per sé, non avendo il linguaggio video, Giovanni cerca di far fare l'esperienza di questo evento radicale, di questa storia, di questo cambiamento necessario e indispensabile che è avvenuto con Gesù e che continua ad avvenire nella storia. Quindi la prima avvertenza è: l'Apocalisse funziona come un film, solo che non c'ha le immagini, c'ha le parole, perché non ce le avevano le immagini. Quindi scrivevano le immagini, e quindi è chiaro che usano tutta la simbolica del tempo, e le coppe, e i profumi, e i troni, e i vegliardi. In una società povera dove si moriva giovani, i vegliardi sono una roba strana, no? E così via, ok? Secondo avvertimento: l'Apocalisse non riguarda la fine del mondo e la fine della storia, riguarda esattamente la storia. Cioè, quello che ci dice l'Apocalisse è: ok, tutto è successo, la battaglia è avvenuta, ha vinto l'agnello, e dunque adesso cosa succede? E l'Apocalisse ci racconta cosa succede, non cosa succederà, cosa succede, e come districarsi in quello che succede, da che parte mettersi, quali criteri usare. Allora, questi sono i due criteri di fondo da tenere sempre presenti. Dunque, non chiedetemi cosa vogliono dire le sette corna e i sette occhi, perché posso volentieri darvi 50 spiegazioni. Se poi lo mettete su Google adesso con questi strumenti qua, ne trovate 700 spiegazioni, perché ogni mattarello di questo mondo ti dice: no, no, ma vuol dire questa cosa qui, va benissimo, ma non è la domanda giusta. Il problema non è cosa vogliono dire. Sicuramente la cosa minima che vogliono dire è che quando la scrittura dice 7 vuol dire tutto. 7 giorni della creazione vuol dire tutto. Siccome la creazione è avvenuta in 7 giorni, 7 è la completezza, la pienezza. Quindi 7 corna, 7 occhi, questi qua ci avevano tutto, non gli mancava niente. Avevano la pienezza di ogni dono. Ok? Allora, la visione che c'è in questo pezzo di racconto è particolarmente pompata, ma molto bella, no? Nella mano destra di colui che sedeva sul trono c'è uno seduto sul trono, di cui non si dice che è Dio in tutta l'Apocalisse, non lo si dice mai, ma c'è uno che sta seduto sul trono. E per un antico questa immagine è chiara, quello lì comanda. Cioè, essere seduto sul trono è sopra di lui non c'è nessuno. Cioè la nostra immagine di potenza assoluta, talmente assoluta che non riusciamo nemmeno più a immaginarla, perché nella nostra testa non esiste più un potere assoluto. Noi possiamo immaginare uomini o donne tanto potenti, tanto tanto, perché tanto ricchi, perché tanto che ne so, potentissimi, ma un potere assoluto, così come l'antichità lo concepiva, non riusciamo nemmeno più a immaginarlo. Perché non abbiamo più questa esperienza, no? Per gli antichi, colui che siede sul trono è uno che è consacrato da Dio per non avere sopra nemmeno la legge, assoluto, cioè sciolto da ogni legame, soggetto solo di diritti, non di doveri. Quindi è l'immagine degli immagini del potere. Nella mano destra di colui che sedeva sul trono, e la mano destra era quella che teneva lo scettro, era quella che impartiva i segni di benedizione, di, come si dice, come sapete, di imposizione, eccetera, eccetera. Come sapete, in tutte le civiltà, almeno occidentali, la mano sinistra è considerata una mano minore, no? La mano destra è la mano potente, forte, no? E siccome la maggioranza delle persone sono destrorsi, è vero, la usiamo di più, ci viene più facile fare una serie di cose. Ok, nella mano destra di questo qua che è il potere assoluto, un libro scritto dal lato interno e da quello esterno, sigillato da 7 sigilli. Che cos'è la storia secondo Apocalisse? C'è da qualche parte qualcuno che davvero può tutto e che nella sua potenza ha in mano un libro. Un libro insieme sovrabbondante e intimo. Qui libri sono rotoli, non sono libri stampati, sono rotoli. E il rotolo si scriveva da un lato solo, ovviamente, quello dove si leggeva, tenendo il rotolo per le due estremità, continuando a svolgerlo, e si leggeva. Qui il libro è sovrabbondante, è scritto sul lato interno e sul lato esterno, ma è un libro chiuso, sigillato da 7 sigilli. Allora, a noi ci fa venire la pelle d'oca questa immagine qua, se la pigliamo come un'immagine di film, no? Senza troppi ragionamenti, ma come immaginario ci dice: ah, allora vedi che esiste il grande complotto. Non è il grande complotto dei ricchi, dei finanzieri, degli americani, dei russi, degli inglesi, di chi non so, ma è il grande complotto. La religione vorrebbe farci credere che c'è un Dio che ha tutto il potere e che ha tutta la scrittura della storia già in mano e sta lì così, seduto sul trono, e dice: ah, adesso vediamo questi come se la cavano. Ok? Cioè ci va a cascare su un'immagine di onnipotente e dunque giudice e dunque onnisciente, che lui sa tutto, l'ha letto il libro, sa chi è l'assassino, ma noi no. Tutta questa storia qua. Poi Peccato che questo racconto inizia così, secondo lo schema del potere assoluto dell'antichità, ma non continua così. Cioè, non è questa l'immagine che vuole evocare. Quello che evoca dice: vidi un angelo forte che proclamava a gran voce chi è degno di aprire il libro e scioglierne i sigilli. E questo è il primo passaggio decisivo. Un angelo, cioè nella cultura antica, nel film che è l'Apocalisse, un mediatore, uno che fa avanti e indietro tra l'assoluto e lo storico, tra il generale, il, non so come dire, il, quello che crea relazione, quello che è a servizio della relazione, questo è un angelo, forte, quindi non uno qualsiasi, uno tosto, butta là una domanda: chi è degno di aprire questo libro? Questo libro non è chiuso per sempre. Il libro che la storia è un libro sovrabbondante e intimo, ma non è chiuso per sempre. È un libro destinato ad essere aperto, ad essere srotolato, letto. È un'opera aperta perché è un'opera chiusa, cioè è un'opera che ha bisogno di un lettore. Se nessuno lo legge, non succede niente. La storia è il tempo per essere degni di aprire il libro, di diventare il lettore che fa parte di quel libro, senza il quale il libro non esiste. In questa domanda dell'angelo ci consegna una possibilità, e uso non a caso questa parola, una possibilità incredibile. Potete diventare parte, coprotagonisti, oppure no, ma bisogna trovare il modo di aprire il libro. E questa è la risposta alla domanda di Apocalisse: cosa c'è da fare durante la storia? Aprire il libro. Ma nessuno, né in cielo né in terra né sottoterra, era in grado di aprire il libro e di guardarlo. Io piangevo molto, perché non fu trovato nessuno degno di aprire il libro e di guardarlo. E questa immagine è bellissima per me, perché è proprio la fatica di vivere. Sappiamo che da qualche parte deve esserci una vita buona. È un modo buono di leggere la nostra vita. Ma piangiamo molto, perché non troviamo nessuno, perché nessuno ha il potere di rendere la nostra vita buona. La fatica di vivere è tutta lì. Uno degli anziani mi disse: non piangere. E qui ci risuona Giovanni capitolo 21, donna, perché piangi? L'insegnamento di non piangere è l'insegnamento del risorto, no? Non piangere. Ma colei che piange è l'unica che è la prima che vedrà il risorto, che avrà quell'incontro. Sei tu giardiniere, eccetera, va dai miei fratelli e di loro, no? Che li precedo in Galilea. Perché bisogna piangere per smettere di piangere, per sentirsi dire non piangere. Non piangere, ha vinto il leone della tribù di Giuda, il germoglio di Davide, aprirà il libro, i suoi sette sigilli. Non piangere perché c'è qualcuno che ha questo potere, che l'ha fatto e lo farà. Perché ha vinto. E che cosa vede allora colui che è, diciamo, il narratore in prima persona, che ha questa visione, eccetera? Vede in mezzo al trono, in mezzo al trono, che uno dice, allora, c'è uno seduto sul trono. In mezzo al trono, che vuol dire? In braccio a Dio? Circondato dai quattro esseri viventi e dagli anziani, un agnello in piedi come immolato. Allora, tutti ci abbiamo nella testa l'agnellino pasquale, qui al nord non si fa tanto, ma dove si fa di marzapane è l'agnellino tutto bello seduto, ordinato, con lo stendardo del vincitore, no? Nell'immaginario, nei quadri, nelle pitture. Ma qui si dice un agnello in piedi e come immolato. Non è l'agnellino carino, è un agnello sgozzato che sta in mezzo al trono. Il massimo della potenza coincide, ha nel mezzo il massimo della vulnerabilità. E questo massimo della vulnerabilità, un agnello sgozzato, è evidentemente, e lo vedremo subito dopo, ancora di più chiaramente, casomai non avessimo capito, il segno della Pasqua. Ma non solo della Pasqua di Gesù, è l'agnello pasquale della tradizione ebraica, che aveva sette corna e sette occhi, i quali sono i sette spiriti di Dio mandati su tutta la terra. Alla pienezza di tutto ciò che è stato mandato su tutta la terra, di tutto ciò che ci è stato donato, della sovrabbondanza del libro, della quantità di roba che c'è da leggere. Giunse e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. E quando l'ebbe preso, i quattro esseri viventi, i 24 anziani, si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra e coppe d'oro colme di profumi, che sono le preghiere dei santi. Ci torno. E cantavano un canto nuovo. L'espressione è la stessa del canto nuovo di Esodo 15. Passato il Mar Rosso, gli ebrei intonarono un canto nuovo. C'è un canto nuovo, perché questo gesto di prendere il libro da parte dell'agnello immolato è il gesto che produce la libertà, che produce la nostra potenza nella storia, la nostra possibilità. L'abbiamo detto un milione di volte, secondo il Midrash di Esodo 15, il Messia vincerà morendo, non uccidendo. Non vincerà perché uccide tutti i suoi nemici, ma vincerà perché lui morirà. Ed è questo potere vulnerabile che segna la comprensione della storia, la possibilità di leggere il libro. Che sono le preghiere dei santi? Le coppe piene di profumo sono le preghiere dei santi. Se non ci sforziamo di dare una spiegazione troppo razionalista, ma ci immaginiamo l'immagine, capiamo perché ha senso pregare. Mi piacerebbe che ogni volta che Dio compie un gesto che crea più libertà sulla terra, questo gesto di Dio sia profumato, reso più bello, semplicemente più bello, funzionerebbe lo stesso, ma sia reso più bello, profumato dalle preghiere che abbiamo detto, perché quella libertà ci fosse per noi, per altri, per i poveri. Per questo noi preghiamo, non per una logica mercantilistica di quante preghiere in cambio di quali risultati, ma per rendere più bello il gesto di vulnerabilità di Dio, renderlo profumato, che produce libertà nella storia. E quando davvero preghiamo per qualcuno a cui vogliamo bene, con intensità, comunque, in qualsiasi forma lo facciamo, noi lo sappiamo che è così, che non si tratta di mercanteggiare, è un'altra cosa. Riempiamo coppe di profumo che magari rendono profumate atti di libertà che, di cui non sapremo mai e che non sono quelli che chiedevamo. Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne il sigillo, perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e hai fatto di loro per il nostro Dio un regno e sacerdoti, e regneranno sopra la terra. È il linguaggio dell'Esodo. Ricordate, il comando è di sacrificare l'agnello e mangiarlo nella comunità nella notte della piaga dei primogeniti, per passare il sangue dell'agnello sulle porte perché l'angelo passi avanti e non uccide i primogeniti, e per quello gli ebrei ancora oggi, quando circoncidono un primogenito, lo riscattano, fanno un dono, come c'è raccontato nei Vangeli rispetto a Gesù, ma lo fanno ancora oggi, fanno un dono alla, non più al tempio che oggi non c'è, ma alla sinagoga, perché il primogenito è proprietà di Dio e quindi va riscattato, ricomprato. E allora qui si dice: tu agnello sei stato immolato e hai riscattato con il tuo sangue, ma non solo i primogeniti degli ebrei, uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Non ci sono più primogeniti degli egiziani che devono morire. Il sangue dell'agnello riscatta tutti, riscatta da quel potere assoluto che non c'è, che non vuole esserci. E ne hai fatto un regno e sacerdoti e regneranno sopra la terra. Se c'era una cosa che Israele, il popolo di Israele aveva chiaro, era la distinzione tra re e sacerdote. Perché questo era un po' l'asse, no? della organizzazione del popolo di Israele dopo il regno. Gli israeliti antichi erano stati molto diffidenti rispetto all'istituzione del regno, perché esattamente avevano molto paura che il re si sentisse troppo uguale a Dio e vedevano le popolazioni loro vicine con tutti i rischi. Quindi erano stati diffidenti all'inizio, come tutti sappiamo, si erano dati una struttura di giudici, cioè una struttura plurale perché non fosse uno solo. Poi vanno alla struttura regale con Davide e vabbè con Saul e poi Davide, ok? Ma mantengono un doppio canale, ci sono i re e i sacerdoti. Per loro è molto chiaro che sono due poteri diversi. E qui si dice: hai fatto di loro, per il nostro Dio, un regno e sacerdoti, e regneranno sopra la terra. E voi sapete che la tradizione cristiana insegna che nel battesimo ciascuno di noi diventa re, sacerdote e profeta. Tre diventiamo, nemmeno due. Assumiamo il triplice ruolo che si chiama in latino munus, cioè potere. Il triplice potere di re, di sacerdoti, di profeti. E su questo ragioneremo nelle prossime volte. E dunque miriadi e migliaia di migliaia dicono: l'agnello che è stato immolato è degno di ricevere potenza, ricchezza, sapienza, forza, onore, gloria e benedizione. E i quattro esseri viventi dicono amen, cioè sia così, così accada, questa è la realtà. Allora, questa grande visione che è dove eravamo un po' arrivati 20 anni fa, era un po' il punto conclusivo di 20 anni fa, ci dice che c'è un potere assoluto, ma non così assoluto, che solo se mette insieme la vulnerabilità e la possibilità diventa un potere che libera, che rende, che possibilita altri, che dà la possibilità ad altri, perché riscatta, rende la pienezza del proprio potere a tutti. Ma attraverso l'assunzione di una vulnerabilità. Bene, questo sarebbe un po' il punto di partenza. Non so se ci sono questioni, domande, riflessioni a caldo o basta così perché la Metro-Goldwyn-Mayer dell'Apocalisse c'è già bastata. Ah, non so se avete sentito la prima osservazione, soprattutto di Nadia, che diceva che le era venuta l'associazione con le coppe di profumo, che sono le preghiere dei santi, con uno degli ultimi brani dell'anno scorso della donna che unge Gesù e viene rimproverata di sprecare, no? Si rimane in una logica mercantile, invece c'è questo profumo gratuito, senza scopo, no? In qualche modo che rende bello. E l'altra invece associazione era con una parola del contemporaneo, cioè questa che non esiste in italiano, che è la parola empowerment, cioè con una parola sola dire il dare potere. Allora, tutte e due le associazioni sono, secondo me, stimolanti e sì, vanno in questa direzione, no? Io credo che appunto un po' bisogna fare. Forse cominciamo ad avere abbastanza materiale per fare questo esercizio di lasciare un po' che alcune immagini ci lavorino dentro, sia a caldo immediatamente, ma sia nel tempo, e producano in qualche modo i loro frutti, che spesso sono frutti molto personali, cioè che non necessariamente valgono per tutti, ma in qualche modo mi diventano chiari a me che li lascio lavorare dentro di me, no? Ma con la scrittura funziona così. Silvana condivideva un po' l'emozione di dire sì, sempre rimaniamo un po' così, dobbiamo pensarci, ripensarci, ma insieme ci sono cose che ormai cominciano a risuonarci come note, no? A non essere più così strane, a essere riconosciute e riconoscibili, no? E dice allora qualcosa abbiamo imparato in tutti questi anni. E io trovo che questa è veramente la vera questione rispetto alla scrittura. Il grande criterio, poi ci sono mille cose che ci aiutano o cose che non ci aiutano, ma la cosa fondamentale rispetto alla scrittura è la familiarità, cioè è la pazienza testarda di continuare a girarci intorno, di estorcere dalla parola di Dio, dal libro con i sette sigilli, estorcergli quello che ha da dirci. E bisogna essere testoni. Però poi alla fine funziona, non so come dire, anche perché secondo l'antica regola dei padri la scrittura si spiega con la scrittura. Quindi, ad esempio, l'associazione che faceva Nadia con la donna, certo, se uno c'ha in testa l'episodio, o quello o mille altri, gli scatta, non deve cercarlo, non so come dire, no? Alcune cose cominciano a scattarti e fanno il loro mestiere, costruiscono la nostra memoria, no? E anche in qualche modo la nostra identità.